rimaniamo 3 per panca, non attaccati, però distanziati, Bravissimi. Bene, oggi abbiamo detto che c'è la domenica della... Cosa ha detto all'inizio? Chi è arrivato in orario, forse ha sentito. Che domenica abbiamo?
Della parola di Dio.
Della parola di Dio. Che cos'è la parola di Dio? In generale, quando diciamo la parola di Dio, pensiamo a che cosa?
A quello che ha detto Dio.
A quello che ha detto Dio. E dove lo troviamo, quello che ha detto Dio?
Nel Vangelo.
Nel Vangelo, oppure più in generale, come si chiama quel libro?
La Bibbia.
La Bibbia è composta di due parti. Come si chiamano queste due parti?
Vecchio Testamento e Nuovo Testamento.
E quale è la differenza?
Che quello vecchio parla di Dio, quello nuovo parla di Gesù.
Gesù è Dio?
No, Gesù è Cristo.
Cristo è Dio?
No.
Ecco, ho detto che è eretica, Senti con lei. Sto scherzando. Gesù è Dio, è figlio di Dio. Noi abbiamo conosciuto questa verità proprio perché quando abbiamo festeggiato il Natale, cosa ci hanno detto? Che è nato per voi? Messia? Però Messia chi doveva essere?
Gesù.
Gesù vuol dire figlio di Dio, proprio figlio di Dio, no? Noi parliamo anche della Santissima... Ah, devi recuperare perché sennò...
Trinità.
Allora le persone della Trinità? Giuseppe, Maria, Gesù?
No, Dio, Spirito Santo e...
Aspetta, il primo chi è?
Dio.
La punta in alto è Dio, però si chiama Dio?
Se Gesù è figlio, questo in alto come si chiama?
Padre.
Padre. Secondo?
Figlio.
Figlio. Terzo?
Spirito. Quarto santo.
Non quarto santo, ma Spirito Santo, va bene. Comunque ci siamo arrivati, insomma... E la parola di Dio, la Bibbia, però bravissima, che mi hai detto tante cose, qualche piccolo errore che, vabbè. Ma come questo Dio ci parla? Attraverso chi ci parla nella Bibbia? È un po' difficile questo, no?
Con Mosè e Gesù.
Sì, e Mosè, per esempio, chi era Mosè? Un grande?
Profeta.
Un grande profeta, ecco, Dio ci parla attraverso i profeti, no? Che poi noi sentiamo che ci sono dei diversi racconti che raccolgono i loro detti, le loro profezie, e questo sappiamo che è la parola di Dio. Poi attraverso chi ci parla Dio? Attraverso eventi, attraverso le storie, no? Vi ricordate le storie di alcuni re nell'Antico Testamento?
Ma anche sogni.
Anche nei sogni? A chi ha parlato ai sogni? Vi ricordate? Un personaggio importante? Un grande sognatore?
A Giacobbe.
Giacobbe, bravissimo. E nel Nuovo Testamento a chi ha parlato 3 volte?
Giuseppe.
A Giuseppe, certo. Per cui parla attraverso i sogni, ma noi diciamo, attenti, perché questo è un passaggio molto difficile, diciamo che pienamente Dio si è espresso, ha detto chi è, attraverso una persona. Che sarebbe?
Gesù.
Bravissima. Gesù. Gesù è la parola di Dio. Perché diciamo che è la parola di Dio? Perché parola cosa fa? Spiega, giusto? Parola illumina. Parola ci dice le cose, no? Ci fa intendere le cose. E così Gesù è la parola perché cosa ci fa capire? Cosa ci fa capire Gesù? Niente? Non ci dice niente Gesù? I nostri amici più grandi? Cosa ci fa capire Gesù?
Ci fa conoscere meglio Dio.
Ci fa conoscere meglio Dio. E quale immagine di Dio ci presenta Gesù? Cosa dice di Dio Gesù? È cattivo? Come no? Non punisce? No?
Sì. Non è cattivo, però punisce quando... Cioè, nel senso, non è cattivo.
Non è cattivo, però può anche fare giustizia, questo lo sappiamo. Cosa ci dice ancora Gesù su Dio?
Il Padre di tutti.
Il Padre di tutti. Voi volete aggiungere qualcosa? No. Un po' di stress al mattino fa bene, perché ci sveglia, eh? Cosa ti dice? E poi non lo so... C'è qualcos'altro che dice Gesù su Dio? Non lo sappiamo. Allora, vedete che per questo motivo noi dobbiamo davvero leggere le storie che ci racconta Gesù. Vi ricordate alcune storie? Gesù ci parla nel Vangelo? Certo che ci parla, eh? Ci racconta tante storie. Come si chiamano queste storie che racconta? Hanno un nome particolare. Che si mette a volte sul balcone per ricevere il segnale.
Parabole.
Parabole. Cosa sono le parabole? Chi lo sa? Cosa sono le parabole?
Delle specie di storie che devono spiegare delle leggi o per esempio il Signore cosa vuole dirci. Al posto di dircelo proprio così, praticamente ci racconta una storia.
Sì, quasi una favola, no? Però, a differenza delle favole, queste parabole di Gesù sono attinte da che cosa? Da quale quadro? Diciamo, vi ricordate una parabola? Pensate, quando Gesù ci spiega le cose attraverso un racconto, che è parabola, spesso usa immagini prese dalla... un ago... Non lo so cosa c'è ancora, un seme. Vi ricordate queste parabole? Sui vignaioli. Sono le parabole prese dalla
Bibbia.
Dalla Bibbia, ma dalla vita. Gesù, guardate, che prende le storie che allora la gente viveva quotidianamente, per raccontarci la grande verità che riguarda noi e Dio. Per cui, ragazzi, l'invito è questo. Almeno in questa settimana cerchiamo di spolverare, diciamo, il nostro Vangelo, la nostra Bibbia, e leggere almeno una parabola, va bene? Provare una parabola. E non lo so, vediamo settimana prossima, se qualcuno vorrà presentarci brevemente, che io ho letto la parabola sul figlio il prodigo, no? E dirci il messaggio di questa parabola. Va bene? Per cui è facilissimo, cioè trovo un racconto che si chiama parabola e poi me lo leggo, quello che piace a me, e cerco di capire il messaggio che Gesù vuole che io capisca, va bene? Invece oggi cosa ha fatto Gesù nel Vangelo?
Ha moltiplicato i pani e i pesci.
Ha moltiplicato i pani e i pesci, bravissimo. Allora, per noi questo segno che ha compiuto Gesù, questo miracolo, no? Che cosa richiama? Secondo voi, ha qualcosa a che fare con qualcosa altro che più tardi aveva fatto Gesù, prima di morire? Cosa ha fatto? Cosa può richiamare questo segno di moltiplicazione dei pani?
Ha dato il pane ai discepoli nella sua ultima cena.
cena, vuol dire che richiama il sacramento del... Cos'è l'ultima cena?
Non ne sono sicura, ma credo la comunione.
Stai tranquilla, va bene, ormai non ti facciamo male anche se sbagli. Sì, certo, parliamo dell'Eucaristia, che è la Santa Messa. Ma secondo voi, adesso guardiamo il testo, il Vangelo, guardiamo il Vangelo bene, più o meno a metà ci sono alcune parole che se siamo attenti ci fanno capire che proprio questo fa riferimento alla Santa Messa. Sono le parole che io fra poco ripeterò perché prendo il posto di Gesù per trasformare il pane nella sua carne. E quali sono queste parole, secondo voi? Che sono un piccolo indizio, che qui parliamo proprio dell'Eucaristia. Cerchiamo bene queste parole, questa frase. Anche voi, avete trovato? Vedete che è molto importante leggere bene il Vangelo, cioè con tanta attenzione, perché ogni parola ha un suo senso, è collocata giustamente lì per dire qualcosa. Chi ha trovato? Avete trovato?
Spezzare i pani? E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Ecco, vedete che sono praticamente le parole che precedono questo momento in cui il sacerdote solleva l'ostia, no? E dice questo è il mio corpo, no? Perché Gesù prende il pane, dice la benedizione, lo spezzò e diede ai suoi discepoli dicendo, no? Vedete che un'attenta lettura del Vangelo, e questo proprio invito per questa domenica della parola, ci aiuta a capire le cose proprio pazzesche, anche in un racconto di questo tipo che moltiplicazione dei pani ci fa riscoprire il senso dell'Eucaristia, che era già racchiuso lì. E il senso dell'Eucaristia è sfamare le persone. Chiaramente non si tratta di una fame che noi percepiamo nel nostro stomaco, però si tratta di una fame di vita, di felicità, di essere contenti. Va bene? Allora, ultima cosa che volevo dirvi, però Eucaristia per essere compresa ha bisogno di una chiave, e non è la chiave del tabernacolo, ma questa chiave è un atteggiamento, il nostro modo di fare. Nella prima e nella seconda lettura noi sentiamo quale non può essere questa chiave, un atteggiamento sbagliato. Se tu lo assumi, se sei così, non potrai mai capire l'Eucaristia. Invece, nel Vangelo, prima che facesse questo miracolo Gesù, no, questo segno, lui ci dimostra un atteggiamento giusto per capire l'Eucaristia, che bisogna assumere per poter vivere profondamente quel gesto di spezzare il pane, che vuol dire spezzare anche la nostra vita, offrire ai fratelli. E quale secondo voi questo atteggiamento sbagliato e quale quello giusto?
Nel Vangelo l'atteggiamento giusto è che il Signore condivide il pane.
Condivide il pane perché cosa ha sentito? E prima sentiamo che qualcosa sentì.
Compassione.
Compassione, ecco, soltanto chi sente compassione nei confronti dei fratelli del Signore riesce a vivere Eucaristia profondamente. Invece quell'atteggiamento diverso, cattivo, che ci chiude alla realtà dell'Eucaristia è rappresentato dagli israeliti che sono usciti dall'Egitto. E cosa hanno fatto gli israeliti? Cosa sentiamo nella prima lettura, per esempio? Non lo so, vi posso immaginare così un polacco che viene in Italia e dice: mamma mia, sempre questa polenta, dove sono i ciprioli, dove sono i cavoli, i crauti, polenta.
Si lamentano,
il peccato di mormorazione. Ecco, vedete, uno che si lamenta, uno che mormora, uno che non è mai contento, che vede sempre il negativo, sicuramente non potrà mai vivere bene l'Eucaristia, perché la contraddice in se stessa, perché Eucaristia, che sappiamo bene, è una parola bella, proviene dalla lingua greca, che vuol dire? Cosa vuol dire Eucaristia? Questo già vi ho detto almeno due volte. Chiaramente non è così che si ricorda sempre. Eucaristia vuol dire rendere che cosa a Dio?
Grazie.
E così finiamo. Grazie che hai detto questo. Allora, se noi vogliamo vivere bene l'Eucaristia, dobbiamo essere compassionevoli e anche contenti, gioiosi, perché il Signore davvero opera nella nostra vita. Ci alziamo.